Ed eccoci in collegamento con Marco Magnano, che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao, ci senti?
Sì, ciao Martina, grazie per l'invito ancora una volta.
Allora, dicevamo, un po' le notizie di oggi si concentrano su il Libano, e quindi ti lascerei subito la parola su questo per capire un po' qual è la situazione. Riporto il fatto che appunto Michele Giorgio sul Manifesto parla di un'escalation controllata, quindi che non, questi scontri non porterebbero, non punterebbero ad un conflitto aperto. Quindi ti chiederei di commentare, sapere un po' cosa ne pensi, quali sono le tue valutazioni anche sul posto, ecco. E poi vedevamo anche che c'è anche la Francia, che in questo momento si sta inserendo nella questione per affermare un po' il suo ruolo di mediazione tra Israele ed Hezbollah. Quindi ti lascio la parola su questo.
Va bene, poi della questione diplomatica parliamo tra un attimo. Torniamo alla giornata di ieri. Effettivamente è difficile non essere d'accordo con Michele Giorgio, questo diciamo in generale, ma anche in questa interpretazione. È vero, ieri è stata una giornata particolarmente dura, anzi sicuramente la più dura dall'inizio di questa crisi, chiamiamola così in modo un po' generico. E effettivamente ieri sono stati colpiti obiettivi civili in Libano in grande quantità, in particolare la cittadina Batie, che è molto lontana dal confine tra Israele e Libano, e ben al di sopra, a nord del fiume Litani, e questo è un fatto simbolico importante. Il fiume Litani è, diciamo, quello che viene considerato il confine nord della zona di scontri, ma storicamente in Libano, nella contesa con Israele. Anche nel 2006, per esempio, fu il fiume Litani uno degli elementi inseriti all'interno della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che determinò la fine delle ostilità. Nella risoluzione si indicava il fiume Litani come il punto da cui, andando verso nord, non ci dovevano essere zone di scontro, e andando verso sud, in cui non ci dovevano essere armi pesanti di Hezbollah. Poi chiaramente quest'ultimo passaggio non è mai stato rispettato. Hezbollah mantiene armi pesanti e truppe anche a sud dei fiumi Litani, quindi nella zona di contatto con Israele, così come simmetricamente Israele non ha rispettato la risoluzione 1701, perché ha continuato in tutti questi anni a sorvolare i cieli libanesi. Teniamo conto che negli ultimi 5 anni si stimano 35.000 violazioni dello spazio aereo libanese da parte di aerei da guerra israeliani. Questo un po' per dare qualche indicazione geografica e storica. La città di Nabatie si trova a nord del fiume Litani ed è considerata la capitale, tra molte virgolette, di Hezbollah. Dico tra molte virgolette perché chiaramente parliamo di un partito, non di uno Stato, ma ecco, se qualcuno vuole utilizzare la formula roccaforte, non mi trova troppo d'accordo, ma possiamo utilizzarla. Qui ieri sono state uccise 7 persone, tutti civili, e in generale comunque nel paese ci sono stati più morti che nelle ultime settimane, tutti in un solo giorno. Ma ha ragione Michele Giorgio quando dice si può parlare di escalation controllata. Ora, difficile dire che cosa possa significare la parola controllata, perché comunque siamo sempre appesi a una stabile instabilità in qualche modo, cioè questo fatto non determina un passaggio a una guerra su piena scala, perché rimane comunque all'interno di una sorta di linguaggio condiviso, per cui attacchi aerei ok, movimento di truppe di terra no, e in questo caso siamo ancora nel dominio degli attacchi aerei. Controllata però è difficile da dire, perché sembra che da parte israeliana soprattutto la rottura di questo linguaggio comune sia sempre più frequente. Gli attacchi, per esempio, di sabato scorso a Jadra, sull'autostrada tra Beirut e Sidone, ne è un altro esempio, e in generale vediamo un aumento della frequenza di attacchi fuori dalle regole ordinarie, che invece prevedono che Israele colpisca i combattenti di Hezbollah e Hezbollah colpisca i soldati israeliani. Da questo punto di vista è molto evidente l'intenzione da parte del partito sciita di non fare il primo passo verso una escalation via terra, e infatti Hezbollah continua a colpire primariamente obiettivi militari sul territorio israeliano. Lo ha fatto capire anzi il segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah nel suo ultimo discorso, quello di martedì, in cui diceva, ovviamente utilizzando una retorica molto bellicosa, molto bellicista, classica di Hezbollah, diceva: sì, Israele può continuare ad attaccarci, noi saremo pronti, ma anche questo significa: noi non facciamo il primo passo. Se Israele ci attacca, noi rispondiamo, ma non saremo certamente noi a muoverci su un'altra scala. L'altro tema molto interessante nel discorso di Hassan Nasrallah è stato il fatto di dire: se dovessimo arrivare a un cessate il fuoco a Gaza, allora anche noi ci fermeremmo. Un invito a Israele, in questo caso, a fermare l'ostilità a sua volta, rispedito al mittente dal governo israeliano e dall'esercito israeliano, che ha detto: anche se arriviamo a un cessato il fuoco a Gaza, noi sul fronte libanese continuiamo a muoverci. E qui entra in gioco quello che citavi, il tema diplomatico. La Francia, dopo aver giocato un ruolo che non è stato particolarmente apprezzato dai libanesi negli ultimi anni, cioè quello di provare a suggerire un nome per il nuovo Presidente della Repubblica, provare a suggerire nomi per i vari ruoli istituzionali, adesso prova a giocarsi la carta di mediatore tra Israele e Hezbollah. Un ruolo che però già la proposta di Stéphane Séjourné, appunto il ministro francese che è arrivato in missione, ha sviluppato questa proposta, ministro degli esteri da gennaio, ecco, Stéphane Séjourné si è visto rispondere con, per usare un eufemismo, poco entusiasmo. Poco entusiasmo perché, da un lato, sì, il governo libanese ha sempre orecchie molto attente verso la Francia, ma in questo momento il vero interlocutore anche per Hezbollah sono gli Stati Uniti, e questo ci riporta un po' a un livello più alto, che è quello del piano regionale. Voglio dire, anche l'Iran in questo momento sta cercando di mettere in piedi dei negoziati direttamente con gli Stati Uniti, poi al netto di come si svolgano da un punto di vista pratico, cioè con uno, due, tre mediatori, con dialoghi diretti o indiretti, ma tutti si stanno dicendo: meglio avere un accordo anche di minima con gli Stati Uniti che averne uno invece fatto dalla Francia. Perché? Chiaramente perché il ruolo statunitense nei rapporti con Israele è tutt'altro rispetto a quello francese, e i rubinetti economici e militari statunitensi possono incidere sulla politica israeliana in modo decisamente più marcato. E poi c'è un altro ragionamento: questo negli Stati Uniti è un anno elettorale e Joe Biden probabilmente non vuole essere ricordato come colui che ha fatto partire delle guerre e non ha fatto niente per risolverle, e quindi il gioco è quello di dire: proviamo a chiudere un qualche tipo di accordo. Ma c'è un problema: siamo davanti a due tempi che corrono a velocità troppo differenti. Da un lato quello dei negoziati, lento, macchinoso, in cui non si sa con chi parlare, non si sa esattamente nemmeno cosa chiedere in questo momento, e dall'altro il tempo della guerra, che invece si misura a volte in giorni, a volte in ore, come ieri. E quale dei due orologi arriverà prima a mezzanotte è la grande domanda che ci dobbiamo fare. Purtroppo la sensazione è che alla mezzanotte arrivi decisamente prima all'orologio della guerra, ma finché c'è un dialogo diplomatico c'è anche la speranza che l'escalation rimanga appunto nel recinto di quello che Michele Giorgio chiamava appunto un'escalation controllata. Ma per l'appunto bisogna seguire giorno dopo giorno, perché la tempistica è davvero delicatissima e in questo momento si può rompere in qualunque istante.
Grazie Marco, mi aggancio a queste ultime cose che dicevi sugli Stati Uniti, perché poi, sempre citando Michele Giorgio, appunto nella conclusione dell'articolo dice: a Gaza, senza alcuna prospettiva concreta di un cessate il fuoco, l'offensiva israeliana prosegue senza sosta, sebbene gli Stati Uniti, come afferma il Wall Street Journal, starebbero conducendo indagini su alcuni attacchi condotti da Israele a Gaza, e l'amministrazione Biden non ha alcuna hanno intenzione di condannare o sanzionare Netanyahu e il suo gabinetto di guerra se decideranno di attaccare Rafah senza alcuna protezione per il 1.400.000 sfollati civili che si trovano nella città palestinese al confine con l'Egitto. E questo lo scrive Politico citando alti funzionari della Casa Bianca. E le forze israeliane hanno di nuovo colpito la parte orientale di Rafah e Khan Yunis, dove circondano i due principali ospedali. Questo passaggio l'ho letto perché apre a due questioni. Intanto gli altri attori regionali e qual è quindi l'obiettivo di Israele tra le righe, tra molte virgolette, in questa appunto operazione verso Rafah e quindi verso l'Egitto, quindi qual è il ruolo dell'Egitto in questo senso, e poi apre tutta la questione, diciamo, degli aiuti umanitari, di come effettivamente questa questione in questi termini vada a influire su tutta un'altra serie di aspetti nell'area. Pensiamo alla Siria e quindi a un anno dal terremoto, qual è la situazione, quali sono appunto le questioni in gioco rispetto a appunto questa guerra e gli equilibri, diciamo, più in generale. Quindi due domande in realtà in una.
Avrei dovuto prendere appunti, perdonami se perderò dei pezzi, ma sentiti libera poi di chiedere di integrare, assolutamente. Allora, dunque, da dove partire? Effettivamente dall'operazione di Rafah, lì si gioca un pezzo molto grande, non solo dell'assedio israeliano su Gaza, ma appunto da un lato del tema umanitario, dall'altra chiaramente del tema politico, perché è vero, gli Stati Uniti da un lato hanno cominciato a alzare la voce e dire noi non supportiamo l'operazione di terra su Rafah senza un piano serio di protezione dei civili. Ma qui ci sono almeno due osservazioni da fare. La prima è che non può esistere un piano serio di evacuazione dei civili in questo momento, o di protezione dei civili, perché lo spazio è finito, semplicemente. E quindi il vero problema è che ci si doveva arrivare prima, non arrivare adesso all'ultimo capitolo probabilmente di questo assedio e di questo tentato o compiuto genocidio, perché tutto questo era già evidente dal primo giorno di questa guerra, quando Israele ha guerra o assedio, anzi, perché quando Israele il 7 ottobre ha cominciato la sua risposta all'attacco di Hamas, ha subito spiccato degli ordini di evacuazione. Ordini di evacuazione che per tutti coloro che conoscono Gaza hanno fatto dire sì, ma lo spazio è veramente poco, e in più l'evacuazione forzata è già di per sé una violazione del diritto umanitario internazionale. Però all'inizio chiaramente non c'è stata nessuna reazione, non c'è stata quando le persone sono state fatte evacuare da Jabalia, quando sono state fatte evacuare da Gaza City, quando sono state fatte evacuare fino a Khan Yunis, e anche quando da Khan Yunis sono state spinte a Rafah non ho visto grandi reazioni da parte della comunità occidentale. Ora magicamente gli Stati Uniti si svegliano, ma da un lato quindi appunto alzano la voce, dall'altro il Senato statunitense vota un sostegno militare a Israele di 14 miliardi di dollari. E poi questa cifra teniamo alla mente perché sarà interessante quando parleremo di aiuto umanitario. E quindi se il piano di evacuazione non esiste e se comunque non è realistico prendere 1.400.000 palestinesi e rispedirli a nord, cioè dai luoghi da cui erano stati evacuati, non è realistico perché? Perché a nord non ci sono più edifici in piedi, voglio dire, parliamo di aree in cui la distruzione oscilla tra il 60% e l'80% delle strutture civili, oltretutto con acqua di mare che viene pompata nei tunnel e la costruzione di una zona cuscinetto tutto all'interno del confine di Gaza. Quindi lo spazio è sempre di meno e non ci sono le abitazioni. Ma in più a nord non arriva l'aiuto umanitario, perché le strade sono distrutte, perché Israele e i coloni bloccano una parte importante dell'afflusso di aiuto umanitario, e poi perché l'unico punto d'ingresso dell'aiuto umanitario è quello che passa proprio da Rafah, ovvero dal confine con l'Egitto. Sì, ci sarebbe anche il varco di Kerem Shalom, che si trova sempre nel sud, ma in territorio israeliano, ma un po' le procedure macchinose e politicizzate da parte di Israele e un po' le proteste dei coloni e dei parenti degli ostaggi fanno sì che l'aiuto di lì entri veramente con il contagocce. Tra l'altro teniamo presente, perché dico procedure macchinose e politicizzate, perché se anche un solo scatolone all'interno di un camion viene considerato non compliant con le regole imposte da Israele per l'aiuto umanitario, tutto il camion ricomincia da capo il processo. Quindi ogni volta si perdono giorni e giorni di fronte a un'emergenza umanitaria che invece ancora una volta si misura in ore e in minuti. Ora, arrivando quindi al confine, oltre il varco di Rafah abbiamo per l'appunto l'Egitto. Egitto che si trova in una posizione sicuramente non invidiabile, questo dobbiamo riconoscerlo, pur con, diciamo, nessuna stima per il governo di Abdel Fattah al-Sisi, che comunque resta un governo golpista e con il quale l'Italia ha una relazione, come dire, quantomeno ambivalente, ma molto molto amichevole in alcuni casi. Ecco, il governo egiziano si ritrova davanti a, da un lato, cercare di bloccare un'eventuale evacuazione forzata di massa da Gaza verso il deserto del Sinai per motivi interni, cioè chiaramente accogliere 1.400.000, ma a quel punto sarebbero di più, a quel punto sarebbero 1.900.000 probabilmente, profughi palestinesi, significa uno sforzo politico, economico sicuramente molto grande, ma in più dall'altra si tratta anche di una questione fortemente simbolica, prendere, o meglio, permettere a Israele di cacciare tutte queste persone dalla striscia di Gaza vuol dire rinunciare per sempre a un pezzo di Palestina. E quindi una questione che, al netto che probabilmente a Abdel Fattah al-Sisi interessi veramente poco della questione palestinese, ma alla popolazione dei paesi arabi, beh, certamente interessa. Oltretutto il Sinai, nonostante i piani disegnati da analisti israeliani, non è esattamente un paradiso per chi ci andrà, e non è un paradiso nemmeno dal punto di vista occidentale, non dovrebbe esserlo nemmeno dal punto di vista israeliano, visto che nel Sinai è nota la presenza del Daesh, che si troverebbe a quel punto con una capacità di reclutamento fuori scala rispetto a quello a cui ci ha abituato. L'Egitto oltretutto si può giocare anche una carta interessante. Chi conosce bene l'area, chi lavora nel settore diplomatico, lo faceva notare: se i palestinesi dovessero entrare in Egitto, l'Egitto farebbe probabilmente una mossa, diciamo così, alla turca, cioè li farebbe passare all'interno del territorio egiziano spingendoli verso la Libia, e dalla Libia le persone probabilmente cercherebbero di emigrare verso l'Europa. E allora a quel punto l'Egitto potrebbe giocarsi una carta molto importante, oltre a quella degli idrocarburi, per ricattare i paesi europei, che sono sempre molto bravi a farsi ricattare quando si tratta di persone migranti, e che quindi probabilmente finirebbero per pagare una tangentona all'Egitto. È un gioco quindi in cui l'Egitto ha molto da perdere, molto da guadagnare, ma soprattutto ha una leva politica importante, ed è per quello che ha deciso di porsi come mediatore insieme al Qatar nelle trattative, che stanno andando malissimo, per arrivare a un cessate il fuoco di almeno 45 giorni all'interno della striscia di Gaza. E anche qui però le trattative vanno malissimo, e sul campo Israele sta avanzando. Non ha ancora cominciato veramente le operazioni di terra di massa, ma la sensazione è che ogni giorno possa essere quello in cui questo avverrà, e quindi sapendo che ci ritroveremo di fronte a un'emergenza umanitaria per la quale non abbiamo nessuno strumento di risposta, perché poi le agenzie ONU sono sistematicamente delegittimate. Dall'altra parte ci sentiamo dire dai donatori internazionali, e questo vale anche in parte per il Libano, ma vale soprattutto per la Palestina, che c'è bisogno di essere certi che l'aiuto non arrivi, cioè che l'aiuto arrivi ai beneficiari e non arrivi a Hamas, e tutto questo però semplicemente finisce per creare delle procedure aggiuntive a procedure che già funzionavano, perché qualunque ONG che lavori sul territorio palestinese sa benissimo che i controlli e le liste dell'Unione Europea erano già in piedi ben prima del 7 ottobre, e quindi ci stiamo raccontando una storia di regole troppo lasche che troppo lasche non sono mai state. Se vuoi possiamo provare a spostarci sulla Siria a questo punto.
Vai.
Va bene, allora qui diciamo che si apre un capitolo enorme, ma certamente è in parte connesso con quello che sta succedendo, o meglio, è in parte connesso con quello che succede nella regione da almeno 20 anni. Ma diciamo che tu hai citato giustamente un anno dal terremoto in Turchia e in Siria, un terremoto che ha portato alla morte di almeno 50.000 persone, e in realtà tutti coloro che lavorano sul campo, in particolare in Siria, dicono sono state ben di più, perché in Turchia abbiamo avuto dati più o meno certi, in Siria i dati sono molto, molto imprecisi, anche perché la Siria vive da molti anni un fenomeno migratorio interno grandissimo. Parliamo di persone che si spostano magari da Aleppo verso Homs, da Homs verso Damasco, poi da Damasco verso la Damasco rurale, poi magari ricominciano il loro giro. Infatti, per esempio, Damasco, che faceva poco più di 2 milioni di abitanti prima della guerra, oggi ne fa tra i 10 e i 12 milioni, quindi abbiamo dei numeri veramente molto, molto spostati. Una Siria che, a differenza della Turchia, si è trovata a dover portare un soccorso alle persone, alle comunità colpite dal terremoto, con delle risorse veramente con il contagocce. Parliamo di un aiuto appunto totale nella risposta emergenziale del terremoto, in cui i donatori hanno si sono impegnati a fornire 2 miliardi di dollari per l'aiuto al terremoto, questo nel febbraio del 2023, di lì poi a quanti ne siano stati realmente stanziati è ancora un po' presto per dirlo, ma comunque non siamo arrivati a quella cifra, perché gli impegni poi non vengono mai pienamente rispettati. Ora, 2 miliardi di dollari, prima abbiamo citato un'altra cifra, 14 miliardi di dollari stanziati in un giorno dal Senato degli Stati Uniti in armamenti a Israele, e certo la sproporzione è grande, se ci pensiamo. La sproporzione per quanto riguarda la Siria poi si abbatte su un contesto che è fortemente segnato da diverse anomalie. Una di queste sono certamente le sanzioni, soprattutto le sanzioni statunitensi decise da Donald Trump nel 2019 e mai messe in discussione dall'amministrazione Biden, e quindi continuano a essere in funzione, e sono sanzioni che, oltre al loro, che per esempio colpisce anche se non dovrebbe, ma colpisce duramente anche il settore umanitario, perché per esempio per chi come noi lavora nel settore disabilità, riuscire a portare in Siria delle protesi è molto complicato, perché la protesi, come tutto ciò che contiene o terre rare o metalli, e penso per esempio anche agli impianti acustici, risultano essere a potenziale dual use, quindi uso civile e militare, e quindi viene bloccato nel suo spostamento, nella sua importazione, e quindi poi si deve ricorrere a molti metodi alternativi e trasversali, ma colpisce anche in modo secondario, sono per appunto sanzioni primarie e secondarie di legge, ma anche sanzioni primarie e secondarie di effetto, come dire, commerciale e psicologico, quello che viene chiamato il chilling effect, l'effetto raffreddamento, che fa sì che soggetti che non rischiano realmente sanzioni, di fronte a una normativa che è molto estensiva e anche molto ambigua volutamente, decidano di non vendere prodotti, per esempio di aiuto umanitario, o non garantire il passaggio dei fondi, proprio per evitare, per la paura di essere sanzionati in astratto, e quindi però questo blocca i lavori in modo molto concreto. Questa è una anomalia molto grave della Siria. Le sanzioni oltretutto sono extraterritoriali, quindi non colpiscono solo cittadini statunitensi, ma chiunque muova fondi o aiuti o commerci con la Siria. Dall'altra parte c'è un'altra anomalia che invece è tutta militare. Gli Stati Uniti, dopo aver aiutato le forze democratiche siriane a combattere contro il Daesh nel 2014, 15, 16, hanno deciso di rimanere nell'est della Siria con un contingente abbastanza piccolo, ma costruendo delle basi che abbracciano, diciamo così, i pozzi petroliferi siriani, che infatti non sono più accessibili dalla Siria, ma soltanto appunto dagli Stati Uniti, che poi utilizzano il loro canale verso l'Iraq per portare fuori il petrolio. Ora, non è che stiamo parlando di giacimenti incredibili che ci autorizzino a dire gli Stati Uniti hanno fatto questo intervento per il petrolio. Questo è un po' una semplificazione, ma è chiaro che questa mossa, a parte che è un'occupazione di un pezzo di territorio siriano, questo indipendentemente dall'opinione che si possa avere sul governo o regime siriano, questo lasciamolo da parte, ma è un'occupazione di un territorio senza una dichiarazione di guerra, e questa è una seconda anomalia molto grande. Ma sanzioni e occupazione dei pozzi petroliferi sono un combinato necessario per danneggiare la politica siriana, perché chiaramente se la Siria avesse accesso al proprio petrolio potrebbe anche dire: sì, sapete che c'è, le sanzioni potete lasciarle lì, non ci interessa, perché abbiamo una fonte di sostentamento che da un lato ci consente di commerciare, a quel punto avendo dei soldi, con la Cina, e dall'altra parte potremmo garantire uno standard di vita minimo alla popolazione dando elettricità, facendo funzionare le pompe dell'acqua, eccetera, eccetera. Quindi queste due anomalie in realtà però non stanno dando l'effetto che probabilmente avevano in origine, cioè quello di far crollare il regime di Bashar al-Assad. Anzi, in questi momenti, pur essendo un sistema di governo che sta mostrando ormai veramente di essere un regime al tramonto, perché sempre di più abbiamo burocrati molto, diciamo così, volevo dire poco svegli, ma diciamo burocrati che sono non particolarmente in gamba nel loro lavoro, figure che cambiano ruolo continuamente, un sistema sempre più corruttibile, sempre più inefficiente, ma nonostante questo, in questo momento non esiste in Siria un'alternativa politica a Bashar al-Assad, e questa è una sconfitta per tutti coloro che hanno lavorato in Siria in questi anni. Parlo di chi ha tentato una rivoluzione nel 2011, chi ci si è agganciato, chi ha provato a sanzionare il regime. Oggi non esiste seriamente un altro scenario politico, e questo vale anche a livello di popolazione. Se vediamo sempre più proteste di nuovo, e questa è una novità di questi ultimi due anni in Siria, si rivedono proteste per le strade, specialmente a Suweida, specialmente nel sud, a Daraa, represse molto duramente dall'esercito, ma non c'è un percorso politico che porti fuori da questo quadro di governo. E senza mettere in discussione questo sistema sanzionatorio non c'è modo di risolvere una situazione che tra l'altro vede anche almeno tre contese territoriali, perché abbiamo ancora le alture del Golan occupate da Israele, quelle ormai dal 1967. Nel nord-ovest la presenza militare turca e la zona di Idlib, in cui sono confluiti tutti i combattenti jihadisti negli anni, e quello è una sorta di staterello dello Stato. E poi, anche se con un'esperienza politica completamente diversa e molto più interessante, il nord-est a guida delle forze democratiche siriane resta comunque un nodo in qualche modo da risolvere, o con un'indipendenza, o con una struttura federale, confederale, ma comunque non può rimanere un non detto in eterno se veramente vogliamo arrivare a una soluzione. Paradossalmente non sarebbe così difficile se ci fosse una volontà politica, mentre per esempio la questione palestinese, anche se ci fosse la volontà domani di riconoscere lo Stato di Palestina, mancano tutte le strutture statali, mancano l'accesso alle risorse, mancano troppi aspetti, tra cui la demolizione delle colonie. La Siria, anche per dimensioni, potrebbe in effetti partire verso un percorso, ma certo oggi evidentemente non è una priorità della comunità internazionale, né da parte russa né da parte occidentale. E parlando con anche persone che in Siria non sono certamente filogovernative, dicono: voi occidentali avete commesso un disastro, un crimine, perché ci avete isolati, ci avete regalati alla Cina e ora non sapete come uscirne dopo appunto che avete regalato al vostro principale avversario geopolitico un altro paese nello scacchiere mondiale.
Grazie Marco, grazie per questo approfondimento di oggi. Noi purtroppo non abbiamo più moltissimo tempo, quindi ti saluto e sicuramente avremo modo di sentirci prossimamente. Grazie.
Grazie e a presto.
Ciao.